Regno Unito, Assange è libero. Francia, il conto alla rovescia, la destra avanti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
En France, nous sommes à une semaine exactement du premier tour des élections législatives. L'extrême droite est donnée largement en tête dans les sondages.
Julian Assange has flown out of the UK after agreeing to a plea deal which will see him go free.
If everything goes well, Julian will be on a plane on the way to freedom.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se rispondete due volte sì a queste domande, sono certo che siete all'ascolto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In console c'è Valeria Bernardi. E voi potete già scaldare i polpastrelli. 349-238-6666 per domande e commenti. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. Ricordo anche sinteticamente la nostra playlist, che quest'oggi si arricchisce di un nuovo pezzo. Nessun metallare lontano. Spotify, siamo a 4681 mi piace. Coraggio, che il traguardo dei 5000 è davvero vicino. Tra pochi secondi saranno le 16.09 qui a Milano. Sono passati 9 minuti dopo la mezzanotte a Saipan, capitale delle isole Marianne Settentrionali, dove domani Julian Assange firmerà il patteggiamento con la giustizia statunitense. Sono certo che i timpani più raffinati avranno capito perfettamente la nostra scelta musicale di quest'oggi. Detto ciò, chi c'è? Ci vediamo stasera. Torniamo seri, perché Assange è libero, si è dichiarato colpevole di uno dei capi di imputazione. Tra poco avverrà il patteggiamento formale con le autorità statunitensi. A quel punto lo stesso patteggiamento sarà reso pubblico una volta che un giudice americano lo convaliderà, e lo farà nelle isole Marianne Settentrionali. Figura controversa, secondo alcuni è un hacker, secondo altri è il paladino della libertà di stampa e della libertà di espressione, figura polarizzante a tutti gli effetti. Oggi racconteremo uno degli ultimi capitoli della saga dell'odissea giudiziaria di Julian Assange con le sue eventuali ripercussioni. Ma poi mancano pochi giorni per il voto in Francia, lo sapete, un doppio turno che però per il momento non ci consegna se non una temperatura politica altissima. Poche sorprese, perché il Rassemblement National, secondo gli ultimi sondaggi, Ipsos Francia con Radio France e Le Parisienne, dà il Rassemblement National di Marine Le Pen al 35,5%. L'alleanza di sinistra, Nouveau Front Populaire, sarebbe al secondo posto, 29,5% dei voti, e gatta da pelare per Emmanuel Macron, l'alleanza centrista si fermerebbe al 19,5%. L'aspetto interessante è che molti degli intervistati puntano il dito e sottolineano gli aspetti strettamente economici delle politiche, dei programmi dei vari partiti delle coalizioni. Secondo molti francesi, convince di più il piano economico della Marine Le Pen. E poi storia tutta in evoluzione, andremo, se ce la faremo, anche live a Nairobi, perché vi sono parecchi morti, almeno una decina, dopo che i manifestanti, che sono in piazza da parecchi giorni per protestare contro la legge finanziaria che inasprisce tasse un po' a strascico, per dirla male, si innalzerebbero tasse sulle automobili, sugli assorbenti igienici, sul cibo per bambini, sulle transazioni, insomma una stretta per un paese che certamente non ha un reddito medio altissimo, ha un buco economico gigantesco. Il governo Ruto sta correndo ai ripari in maniera forse un po' troppo draconiana. Sono giorni che si manifesta pacificamente in piazza, quest'oggi purtroppo ci sarebbero i primi casi di violenza e la polizia ha risposto in maniera violenta. Un ramo del Parlamento, sto buttando l'occhio ai network internazionali, è in fiamme, questo da circa un'ora e mezza. Vi daremo conto anche di quello che sta accadendo in Kenya, ma mentre voi scaldate i polpastrelli, noi raccontiamo altre notizie. I nostri dossier internazionali partono da un dossier super sintetico ma che prenderà corpo nei prossimi giorni, perché la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati d'arresto per l'ex ministro della difesa russo Sergei Shoigu e per il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov. Lo si legge già sul sito della stessa Corte. Staremo a vedere i riverberi non soltanto giuridico internazionali ma anche e soprattutto politici. A proposito di politica, oggi è una giornata storica soprattutto per Ucraina e Repubblica di Moldova. Infatti i due paesi stanno intraprendendo il processo di adesione. Ha parlato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel: siamo oggi testimoni di un momento storico. Nel frattempo in Israele la Corte Suprema ha deciso all'unanimità che non esiste più alcun quadro giuridico che consenta al governo di concedere esenzioni totali dal servizio militare agli studenti ortodossi delle scuole religiose. Secondo la Corte, il governo non può continuare a dare istruzione a Esercito e Ministero della Difesa di non provvedere a tali disposizioni. Sicuramente questa misura è destinata a rinfocolare le polemiche, perché lo sapete, l'esenzione degli ultraortodossi dalla leva è un tema molto caro ai partiti di destra che sono nella coalizione di governo con Netanyahu. E nel frattempo non si placano le polemiche sul reportage investigativo della testata 972 e altri 13 media internazionali che dopo mesi di inchiesta ha analizzato quasi 100 casi di rappresentanti dei media uccisi a Gaza dall'inizio della guerra, giungendo alla conclusione che in almeno 18 di questi casi i giornalisti sono stati deliberatamente presi di mira da attacchi con droni condotti dall'esercito israeliano. Abbiamo parlato prima di Russia. Ebbene, il primo ministro indiano Narendra Modi è atteso in un prossimo futuro proprio a Mosca per una visita ufficiale, e staremo a vedere. L'India, il subcontinente indiano, l'abbiamo sempre battezzato con questa espressione: io ballo da sola. Sapete, l'India ha rapporti con gli Stati Uniti, ha rapporti con l'Australia, ha rapporti con la Russia, un po' più difficoltosi con la Cina. Insomma, non si nega una asimmetria a geometria variabili, scusate l'apparente ossimoro, nelle sue relazioni internazionali. A seconda dei dossier parla con più chi gli conviene. Poi vi dicevo delle massicce proteste di piazza in Kenya che vanno avanti da giorni. Una nuova legge finanziaria che prevede un nettissimo rialzo delle tasse, c'è un buco enorme nel bilancio pubblico, i manifestanti avrebbero tentato di sfondare, in parte ci sono riusciti, un ramo del Parlamento che è in fiamme, come vi dicevo. Vi do alcuni numeri su quello che era la legge finanziaria, che a questo punto vedremo se passerà. C'è una tassa in più del 16% sul pane, il 25% in più sull'olio da cucina, tasse su pannolini per i bambini, sugli assorbenti femminili, sugli autoveicoli, prodotti high tech ma anche di largo consumo come i telefonini. Questo è bastato per far mobilitare le piazze keniane. Ironia tragica della sorte, proprio nel giorno va in fiamme il Parlamento keniano e ci sono serissimi problemi di ordine pubblico, proprio nel giorno in cui partiva il primo contingente keniano per Haiti, per andare a sedare i disordini e combattere lo strapotere della gang in quel pezzo di isola. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate. Qui è Nessun Luogo Lontano, adesso apriamo la nostra prima pagina tutta dedicata ad Assange. Stavo buttando l'occhio, mi perdonerete, alle breaking news che mi segnala Antonio Italia, e l'altro occhio stava invece ai network internazionali. La BBC in questo momento saltella tra Nairobi e le prime immagini di Julian Assange libero. Su Nairobi, sulle pesanti proteste in Kenya, un fotografo Reuters ha contato almeno 5 corpi di manifestanti, anche se fonti degli organizzatori delle proteste parlano di almeno 10 morti. La settimana scorsa vi erano stati 2 morti sempre a Nairobi, ma è chiaro che a questo punto il livello di violenza e di scontro tra manifestanti e polizia ha raggiunto livelli mai raggiunti prima. Sono peraltro proteste storiche per il Kenya, ma ci torneremo. Andiamo a Londra, la voce è quella di Giorgia Scaturro, voce di Radio 24 dalla capitale britannica, che da tempo sta seguendo il caso Assange. Giorgia, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, notizia inaspettata o in qualche modo c'erano sentori che potesse arrivare la liberazione in maniera così subitanea?
Ma diciamo un po' entrambe le cose, perché la notizia è arrivata come un ciclone ieri notte, un po' all'improvviso davvero, tanto vero giusto qualche giorno fa aveva avuto l'allerta per una conferenza stampa del team di Assange che era programmata per l'8 luglio, quindi a ridosso di questo appello all'alta corte che doveva avvenire, quindi neanche loro erano evidentemente preparati agli eventi. Però ecco, l'accordo pare sia stato preparato una settimana fa addirittura, ma anche Stella oggi ha detto, la moglie di Julian Assange, sì, ha detto di aver avuto 24 ore di preavviso prima della scarcerazione di Julian dal carcere di Belmarsh, quello di alta sicurezza. Sì. Però diciamo, da un altro lato, la liberazione di Assange era nell'aria diciamo anche da un paio di mesi, perché c'era la percezione che l'appello a rilasciare Assange fatto dal primo ministro australiano al presidente Biden avesse in qualche modo mosso qualcosa. Biden aveva dichiarato di star considerando la grazia e molto probabilmente i tempi si sono fatti maturi in quello che diciamo è il pieno della campagna elettorale. Soprattutto però abbiamo avuto il sentore di una svolta all'ultima udienza dell'Alta Corte di Londra, quando i giudici britannici avevano riconosciuto a Julian Assange il diritto di avvalersi del primo emendamento, ovvero quello sulla libertà di stampa. In qualche modo lì l'ago della bilancia della giustizia americana era stato un po' sbilanciato, perché loro avevano messo tutta l'importanza sulla protezione della sicurezza nazionale. Invece in una udienza Assange si è trasformato da un hacker a giornalista, e quindi si sa che le probabilità di vincere la causa per la libertà erano più alte.
Sì, la voce di Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Una Londra che come sta vivendo questa vicenda, Giorgia? Quanto sta entrando anche nella campagna elettorale? Quanto sta muovendo le coscienze? In Italia se ne parla tantissimo, è un personaggio molto controverso, iperpolarizzante, c'è chi si schiera totalmente a favore, c'è chi invece lancia strali verso la sua attività. E invece nel Regno Unito, Giorgia?
Ma diciamo che i media hanno subito cominciato a battere la notizia dando rilievo al fattore sorpresa, quindi la dichiarazione di colpevolezza di Assange dopo tutti questi anni in cui lui si professava in qualche modo anche una vittima della giustizia americana e l'emblema della libertà di stampa, quindi che appunto ora si dichiari colpevole ha fatto un po' ovviamente scalpore. Poi il lato umano della vicenda, 1901 giorni che comunque ha già scontato in detenzione, sono stati un altro risalto, insieme poi al nuovo capitolo, il ricongiungimento con la moglie, l'attivista instancabile, certo, Stella, e i figlioletti che sono già in Australia e lo stanno aspettando. Anche qui ovviamente non sono mancati gli articoli soprattutto di veterani che hanno fatto presente che non è un eroe, perché comunque ha messo in qualche modo a rischio la sicurezza dei militari e della difesa. Però diciamo che tutte le immagini di un Julian Assange sereno e sorridente hanno in qualche modo, sono un contrasto molto forte con quelle che sono state pubblicate negli ultimi 14 anni. Ce lo ricorderemo con la barba lunga, sì, lo sguardo assente, turbato. Ovviamente sappiamo che la sua salute mentale ne ha risentito, e quindi in qualche modo un sospiro di sollievo.
State ascoltando la voce di Giorgia Scaturro, voce di Radio 24 da Londra, giornalista, producer, che spesso ha sentito sia Stella Assange che il team di Wikileaks. Tra poco va dei tanti messaggi al 349-238-6666. Giorgia, aiutaci a capire quali sono i passaggi fisici, perché lui è sostanzialmente in volo verso un possedimento statunitense d'oltreoceano. E poi dopo l'udienza, e conosceremo i dettagli di questo patteggiamento, potrebbe essere già libero in territorio australiano, perché teoricamente gli dovrà essere comminata una pena di circa 62 mesi, che sostanzialmente ha già scontato perché ha fatto 5 anni nel carcere di massima sicurezza, e quindi a questo punto la vicenda giudiziaria potrebbe vedere la parola fine, corretto?
Corretto, sì, Assange da circa 20 minuti dovrebbe essere a bordo di questo aereo partito da Bangkok verso l'isola di Saipan in territorio americano, lo ricordavate prima, le isole Marianne appunto, dove domani alle 9 locali, ovvero le 12 italiane, ci sarà quello che potrebbe essere finalmente l'ultima udienza di fronte ad un giudice americano che convaliderà questo accordo di patteggiamento con il governo degli Stati Uniti. I dettagli, come dicevi, emergeranno soltanto dopo che ci sarà questa firma, però sappiamo già che Assange si dichiarerà colpevole di uno dei 18 capi di imputazione per spionaggio che gli erano contestati, in particolare il reato di cospirazione, ovvero per aver ottenuto e diffuso informazioni delicate in possesso della difesa americana, e questa è un po' la prima volta che la legge sullo spionaggio si applica in ambito giornalistico. Questa sì, sarà la conclusione di questo, la conclusione legale di questo caso che ha durato 14 anni. Stella Assange ha precisato che Julian chiederà anche il perdono al presidente Biden dopo aversi dichiarato colpevole e poi proseguirà il suo volo verso l'Australia. Ricordiamo, è un volo che gli costerà $520,000 che dovrà rimborsare al governo australiano, però questo è un prezzo della libertà che penso Assange pagherà proprio volontariamente.
Sì.
E diciamo, l'appello, c'è ancora un po' di nervosismo fra il team di Assange, che hanno invitato tutti a tenere d'occhio, monitorare la rotta del volo VJ199 su questa piattaforma FlightAware, perché dicono che fino a che Julian Assange non metterà piede in Australia, potrebbe succedere di tutto.
E staremo a vedere naturalmente nelle prossime ore. Intanto grazie mille a Giorgia Scaturo in diretta da Londra. Una buona giornata e un buon lavoro. Alla prossima.
Saluti a voi.
Tantissime reazioni al 349-238-6666. Salda Bergamo: a parere mio, pubblicare materiale top secret è un reato che mette a repentaglio uno Stato diventa tradimento. Era proprio questa la linea dell'accusa, peraltro 18 capi di imputazione, di questi 18 di uno lui si renderà, ammetterà la propria colpevolezza. Qualcun altro scrive: come si fa a essere contro una persona che ha rivelato crimini di guerra americani senza il quale non ne avremmo saputo nulla? Divisivo su cosa? Divisivo proprio sulla sua attività. C'è chi sostiene che non sia attività giornalistica, perché pubblicare, anzi buttare in rete decine di migliaia di file senza dare un contesto, senza selezionarli, senza come usare una sorta di pala e buttarli lì dentro, non è lavoro giornalistico secondo i detrattori, ma più è quasi fosse una fonte. In più aggiungo che lui avrebbe storto una serie di leaks e di informazioni facendo attività di hacking, anche quindi quell'attività lì sarebbe illegale. Secondo i detrattori, per esempio, si è concentrata la sua attività in gran parte a senso unico proprio contro gli Stati Uniti, quando per esempio su WikiLeaks è molto difficile reperire presunti scoop sull'attività della Russia, per esempio, o della Cina. Insomma, i motivi di polarizzazione sono enormi, e in queste ore stavamo con la redazione navigando un po' su X. Se buttate l'occhio trovate immediatamente le due bolle contrapposte più o meno sui temi a cui facevo riferimento poc'anzi. Grazie a Giorgia Scaturro, Andrea Macchioni ha raggiunto Christine Raffson, caporedattore proprio di WikiLeaks, al quale ha chiesto ragguagli sul patteggiamento che verrà firmato domani. Vediamo se gli ha estorto qualcosa, sentiamo.
Well, to begin with, of course, Julian is in a very good mood.
Beh, tanto per cominciare, Julian è di umore molto buono, adesso che vede la fine di questo viaggio molto, molto duro. Non è ancora finita, perché sappiamo che c'è ancora una fermata, ma se tutto va bene, sarà in Australia entro domani e potrà abbracciare per la prima volta da uomo libero sua moglie e i suoi figli. Questa è la conclusione di un lungo processo di discussioni e negoziati, ma ora ne stiamo finalmente vedendo la fine. Ovviamente Julian ora è molto contento di vedere la fine della privazione delle sue libertà, che in un un modo o nell'altro è durata 14 anni, di cui 5 anni trascorsi in una prigione di massima sicurezza. Se guardiamo ai dettagli effettivi dell'accordo, devo evitare di essere specifico, almeno per il momento. Sarò contento di farlo dopo che tutto si sarà concluso, ma i termini dell'accordo non sono stati ancora resi pubblici e non lo saranno finché non sarà firmato e depositato. Quindi, per ragioni legali, non posso essere più preciso. Ma da quello che si evince dai documenti già depositati in tribunale, si è dichiarato colpevole di una delle accuse, ossia l'associazione a delinquere per violare la legge sullo spionaggio, il che, come è stato correttamente ipotizzato, gli permette di lasciare il carcere da uomo libero, visto che ha già scontato la sua pena.
Al microfono di Andrea Macchioni, la voce del caporedattore di Wikileaks, Kristin Rafnsson. Scusate, poche consonanti, anzi troppe consonanti, poche vocali. Ci sono tantissimi messaggi al 349-238-6666. Vi faccio sentire un altro passaggio della conversazione di Macchioni con il caporedattore di Wikileaks, perché nel patteggiamento Assange si dichiara colpevole rispetto all'accusa di aver ottenuto illegalmente diffuso materiale relativo alla sicurezza nazionale. Ma Assange ammette anche di essersi procurato il materiale con metodi illegali, vedi per esempio l'hacking, o riconosce solo l'accusa per patteggiare. Sentite.
Well, that is a kind of question that I would refrain from answering until tomorrow in many respects.
Beh, questo per molti versi è il genere di domanda al quale eviterei di rispondere almeno fino a domani. Tuttavia, se guardiamo indietro a come si è svolta tutta questa storia, ci sono stati alcuni spartiacque importanti nella battaglia di Julian contro l'estradizione e contro tutto questo straordinario caso che è stato costruito contro di lui. Il 20 maggio scorso, in tribunale a Londra, a Julian è stata garantita la libertà di presentare appello in riferimento proprio a questioni giornalistiche. Quindi, per la prima volta, ci si è concentrati sul giornalismo e sulla libertà di stampa. È per via di quella vittoria molto importante a Londra di quel giorno, se oggi siamo arrivati a questo punto.
La voce di Rafnsson, caporedattore di Wikileaks, la vostra, segnalo tra i tanti messaggi al 349-238-6666, la linea del grande Giampaz è molto sarcastico, l'ascoltatore evidentemente, e Assange infame, non è un giornalista, è importante sapere dove si va a parare, no? Guardi, gentile ascoltatore, non è la mia linea, semplicemente riportavo quelli che sono... coloro che stimano Assange per aver rivelato crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti in Iraq, per esempio, ma non soltanto, coloro invece che sono dei detrattori rispetto al lavoro di Julian Assange, e ho elencato alcuni dei punti più critici, più vulnerabili della sua attività. Detto ciò, lascio a voi decidere se è il grande paladino della libertà o se semplicemente ha compiuto attività truffaldina. Detto ciò, vorrei sapere come se la cavano i mercati.
Nessun luogo è lontano.
Julian Assange ha riguadagnato la sua libertà, nelle prossime ore, nei prossimi giorni capiremo se davvero la parola fine verrà chiusa sulla sua odissea giudiziaria. Tantissimi messaggi al 349-238-6666, qualcuno scrive: avesse fatto quello che ha fatto gli americani ai russi prima di arrivare in Australia, l'aereo sarebbe caduto, facendo riferimento a una simmetria, per così dire, del trattamento dei dissidenti o degli oppositori da parte dei due governi. Qualcuno scrive: al di là del discorso detrattore o no, di solito chi gestisce queste cose presta un giuramento che a questo punto credo sia stato disatteso. Qualcun altro: Assange non è certo un eroe, ma chiudere la contesa sarebbe un bene per l'immagine dell'America in generale, un evidente vantaggio per Joe Biden. Nel frattempo, come dicevo, storia tutta in evoluzione. Purtroppo in Kenya non si placano le violenze, nuova legge finanziaria, una stretta sulla cittadinanza, sul business, tasse a profusione, la gente è scesa in piazza, non soltanto un ramo del Parlamento in fiamme, ma anche l'interno del palazzo dell'ufficio del governatore. E a riportarlo, peraltro, è anche l'inviato Larry Madowo, è l'inviato, il corrispondente, anzi, perdonatemi, da Nairobi della CNN. Ci torneremo naturalmente, però, come promesso, è ora di, se la temperatura politica e della piazza del Kenya è incandescente, quella francese è calda, non così tanto. Andiamo, come promesso, in Francia.
In Francia siamo ad una settimana dal primo turno delle elezioni presidenziali, elezioni cruciali per il paese.
Pour l'avenir du pays.
Je pense que nous allons avoir une majorité absolue et que donc nous allons pouvoir gouverner.
Penso che avremo una maggioranza assoluta e che potremo governare.
Il y a aussi le droit d'un peuple à être lui-même.
C'è anche il diritto di un popolo di essere se stesso.
Ce qui m'indigne profondément, c'est que 75% des vols violents le soient par des étrangers.
Quel che mi indigna profondamente è che il 75% dei furti violenti avviene ad opera di stranieri.
L'islam, che è una religione incompatibile avec la République.
L'islam è una religione incompatibile con la Repubblica.
Moi je ne conçois pas que la France.
Non tollero che la Francia offra cure gratuite agli stranieri irregolari.
Irrégulière.
A chaque fois qu'à l'échelle européenne il y a eu des rapports.
Ogni volta che in Europa bisogna pronunciarsi, ad esempio sulla violenza contro le donne, hanno votato sempre contro o si sono astenuti. Non sono mai dalla parte delle donne, non lo sono mai stati e non lo saranno mai. E vogliamo che tutte le donne in Francia lo sappiano.
On veut que toutes les femmes en France sachent cela.
Si vous avez lu un article très fouillé du Monde récent.
Se avete letto un articolo di Le Monde di recente, allora sapete che mostra il pedigree di 10 anni dei candidati del Rassemblement National su questioni come l'antisemitismo, l'autoritarismo, i legami con la Russia. E beh, allora penso che il pericolo provenga dal Rassemblement National.
Du Rassemblement National.
Chiama copertina, ma non si legge, non si sfoglia, non si guarda, la si ascolta. 90 secondi. Valentina Tenullo e Valeria Bernardi ci hanno appena restituito la temperatura politica della Francia a pochissimi giorni dal primo turno. Un primo turno importantissimo. Come ci stiamo avvicinando? Come la stampa francese lo sta raccontando? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, a Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24 dalla capitale francese. Danilo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Danilo, davo conto, è l'ultimo, credo, se non mi sono perso altri sondaggi, l'ultimo sondaggio che ho visto è Ipsos di due giorni fa, dava Marine Le Pen al 35.5 col Nouveau Front Populaire al 29.5 e il partito di Macron, l'alleanza centrista, al 19.5% dei voti. Se così fosse, che fotografia della Francia politica abbiamo?
Una fotografia di grande incertezza con un forte rischio di ingovernabilità. Questo perché? Perché i sondaggi che sono all'incirca, i sondaggi di questi ultimi giorni sono abbastanza uniformi, parlano di un Rassemblement National attorno al 34-36%. Questo cosa vuol dire? In linea di massima un massimo di 270-280 seggi circa all'Assemblea Nazionale. Una soglia troppo bassa per riuscire ad arrivare ai 289 necessari per ottenere la maggioranza assoluta. Ricordo che l'Assemblement National di Marine Le Pen ha più volte dichiarato che accetterà una coabitazione di governo, quindi con Jordan Bardella primo ministro, solamente nel caso in cui riuscirà a raggiungere la maggioranza assoluta. Questo cosa vuol dire? Che se nessun partito arriverà a quell'obiettivo, per Macron si prospetterà uno scenario di crisi istituzionale, sarà molto difficile governare un'assemblea nazionale così frammentata.
La voce di Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi. Tra le ultime dichiarazioni che abbiamo ritracciato di Gabriel Attal, il giovane premier francese, dice: il paese si gioca la pelle, e dice: attenzione, la minaccia arriva da destra ma arriva anche dall'estrema sinistra. Questo tirar dritti per dritti sul centro, quanto può essere vincente per Emmanuel Macron, Danilo?
Macron si sta ritrovando schiacciato tra due blocchi, cioè quello dell'Assemblement Nazionale e quello della sinistra che si è riunita nel nuovo fronte popolare. Nei sondaggi appunto l'Assemblement è primo e la sinistra è seconda. Cosa sta facendo Macron? Sta appuntando, si sta giocando la carta del pericolo degli estremismi. Sta sta prevedendo uno scenario di pericolosa ingovernabilità nel caso in cui questi due gruppi dovessero arrivare al potere, quindi da una parte l'estrema destra di Le Pen e dall'altra la sinistra, soprattutto il partito della France Insoumise, che è il partito di estrema sinistra che fa parte del nuovo Fronte Popolare, che ricorda un partito che in questi ultimi tempi è finito sotto forti polemiche a causa di una serie di posizioni prese soprattutto sulla crisi israelo-palestinese e sull'antisemitismo.
Sì, sempre la voce di Danilo Ceccarelli. Dalle tue parole esce un panorama politico molto polarizzato ma allo stesso tempo frammentato, no? È una strana fotografia quella che stiamo dipingendo, perché sui temi c'è una polarizzazione incredibile, allo stesso tempo però visto il sistema anche proporzionale non c'è sufficiente forza centripeta da parte di sinistra estrema sinistra, destra estrema destra, di catturare tutti i voti, anche quelli del centro. Quindi un centro che è destinato per il momento a galleggiare in qualche modo.
Sì, assolutamente, ma questo perché le alleanze che sono state strette sono delle alleanze di convenienza che sono state anche accettate con un certo malumore. A destra c'è il Rassemblement National di Marine Le Pen, che in questo momento è il partito più forte e, ricordo, ha messo in crisi anche i repubblicani, perché il presidente dei repubblicani ha recentemente annunciato la volontà di allearsi con il Rassemblement National. Sì. Praticamente tutto il partito gli si è rivoltato contro, hanno cercato di espellerlo ma non ci sono riusciti per motivi legali, quindi si aspetta nei prossimi giorni la sentenza definitiva, perché XUT, il presidente, ha fatto ricorso. Quindi abbiamo il centrodestra storico e i neogollisti che sono fratturati tra chi vuole unirsi alla Le Pen e chi vuole correre solo. Poi abbiamo a sinistra i principali partiti che sono riusciti a trovare un'intesa, ma è stato molto faticoso. Questa fatica si rispecchia anche nelle difficoltà che ha la gauche nel nominare un potenziale premier da presentare in un governo di abitazione. La sinistra, il nuovo Fronte Popolare, non ha ancora fatto nessun nome.
E manca davvero poco. Insomma, questa è la caotica politica francese. Ci torneremo anche con Danilo Ceccarelli, voce di Radio 24 da Parigi. Intanto Danilo, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Ma l'analisi del voto imminente francese non si ferma qua, lasciamo solo per un istante le strade parigine e andiamo a sentire come se la cava e che la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
È una settimana particolarmente turbolenta, quella appena iniziata, dal punto di vista della grande attualità internazionale. Naturalmente giovedì sarà il giorno clou per l'Unione Europea, oggi la liberazione di Julian Assange, i due conflitti alle porte d'Europa, oggi si è iniziata la procedura di adesione lunghissima per Repubblica di Moldova e Ucraina proprio l'Unione Europea. Insomma, diciamo che il tavolo è sempre imbandito con tante pietanze. In più aggiungiamo che vi saranno i due turni delle elezioni francesi, questo sempre a rialzare la temperatura politica. Qui Nessun Luogo Lontano stiamo provando a capire cosa può accadere nelle urne francesi, perché Danilo Ceccarelli da Parigi ci consegnava una fotografia particolarmente complessa della politica francese. Da un lato c'è un tratto di polarizzazione molto molto forte, con una destra e una sinistra, con dentro elementi sia di estrema sinistra che di estrema destra. Un centro, quello macroniano, forse un po' schiacciato, quindi accanto alla polarizzazione una estrema frammentazione. Il grande rischio, secondo molti analisti, è la grande ingovernabilità e quindi una gigantesca gatta da pelare per Emmanuel Macron, che ha già detto: non ho assolutamente nessuna intenzione di dimettermi. Cosa sta accadendo? Ci aiuta in questa analisi il professor Jean-Pierre Darny, Università della Costa Azzurra, LUIS di Roma, dirige il Master in Relazioni Franco-Italiane. Professore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, è davvero il grande rischio l'ingovernabilità o ci sono altri rischi insiti in questo doppio voto francese?
La prima cosa da dire è che il doppio voto francese col maggioritario uninominale a due turni obbedisce a delle logiche locali che sono molto difficili da determinare a livello di statistica globale. Quindi certamente se proiettiamo le elezioni europee su quel voto si arriva a un certo trend, però bisogna davvero aspettare qualche giorno, ovvero sia la sera del primo turno, per meglio capire che cosa possa succedere, perché gli stessi sondaggisti dicono di non essere affidabili oggi, quindi è molto, la situazione è veramente molto complicata. Il trend delle europee è stato una forte affermazione dell'Assemblea Nazionale, e quindi se uno andasse su questa ipotesi avrebbe, come dire, una maggioranza assoluta l'Assemblea Nazionale, un monocolore se volete l'Assemblea Nazionale, con un problema di indirizzo politico estremista nazionalista e di una coabitazione con un capo dello Stato di altro tipo, e tra l'altro con la prima volta che questo tipo di forza cederebbe al potere in Francia, sì. Che crea tutta una serie di interrogativi anche nel contesto europeo. Però esistono anche dubbi su questa proiezione statistica, e alcuni dicono che potrebbe non farcela ad avere la maggioranza assoluta questo partito, il che lascerebbe poi non spazio a un'altra maggioranza ma a un'ingovernabilità fra tre o quattro blocchi, sì. Ed è quello al quale lei riferiva precedentemente, situazione piuttosto inedita nel contesto francese, nella quale non si possono tenere altre elezioni per un anno dopo questa dissoluzione dell'assemblea, e quindi per un anno bisogna tenere quell'assemblea, quel Parlamento, e farne qualcosa, cosa che in Italia, insomma, l'esempio italiano può fornire delle indicazioni, ma nel contesto francese della Quinta Repubblica non si è mai visto una cosa del genere. Ecco.
Tutti gli elementi di straordinarietà di questa tornata elettorale ce li sta puntualmente elencando il professor Jean-Pierre Darny, Università della Costa Azzurra, ma anche Luis di Roma. In molti centri, in molte città, ascoltando le interviste dei potenziali elettori, emerge una forte fiducia dei francesi verso il programma economico della Marine Le Pen. È una campagna elettorale che si gioca soprattutto su questi temi, secondo lei, professore?
Non so bene su che temi si gioca, essendo talmente breve che secondo me obbedisce quasi a dei riflessi pavloviani di chi andrà a votare o pro o contro. Certamente l'Assemblea Nazionale di Bardella e della Le Pen polarizza moltissimo, sì. A favore o contro. Dopodiché ogni giorno che passa... Jordan Bardella fa delle dichiarazioni annacquando in qualche modo il programma economico e sociale, e dicendo che le misure più, come dire, più forti che voleva prendere si vedranno se loro arrivano al potere con una certa expertise, due diligence sui conti pubblici. Quindi mette in avanti una certa serietà da questo punto di vista per rassicurare una certa pancia del paese. Ma mentre la sinistra è riuscita a ben fare un'alleanza, cosa non scontata per niente, ha fatto un'alleanza, ma una delle critiche fatte questa alleanza di sinistra, il suo programma economico che prevede un alzamento della spesa e quindi un alzamento delle tasse. Ecco, questi sono dei temi che esistono, non so fino a che punto saranno, come dire, riusciranno ad entrare nella mente di elettori, talmente veloci e talmente siamo richiamati subito a magari a proiettarsi di più sull'ipotesi o no. Certo, c'è una parte della Francia che vuole vedere il Rassemblement Nazionale al potere, sì. E che vuole provare quella soluzione, perché dice, fra le virgolette, le altre non hanno funzionato. Certo. Quindi una protesta, ma anche una voglia di un cambio politico che da anni, da decenni, si concentra sul Rassemblement Nazionale, e questa volta però raggiunge livelli estremamente alti di consenso. Quindi questo è un dato di fatto, però dobbiamo vedere fino a che punto quest'ondata può fare bene elettoralmente nel contesto delle legislative francesi oppure no. Le due ipotesi comunque non sono, come dire, non sono rassicuranti, ecco. Non è che di fronte a noi per il momento abbiamo scenari di tranquillità.
Soprattutto perché c'è il rischio di ingovernabilità, è una situazione inedita dal punto di vista istituzionale, cosa che sarebbe per Emmanuel Macron fumo negli occhi decisamente. Professore Jean-Pierre Darny, lo ricordo, Costa Azzurra, ma anche Luis di Roma, si attende, in caso di esito, con una stravittoria delle destre. Lei pensa che Emmanuel Macron potrebbe davvero in maniera straordinaria fare un passo indietro? Sarebbe qualcosa di assolutamente inedito?
Passo indietro nel senso dimissioni?
Sì, perché lui ha detto di no,
credo.
Assolutamente non se ne parla. Però è anche vero che di fronte a una stravittoria delle destre avrebbe davvero dei problemi a gestire l'Assemblea Nazionale.
Ma chi che sia ne avrà problemi, nel senso, ma lui non deve... Allora, se Emmanuel Macron fa un passo indietro, nel senso interpreta il suo ruolo costituzionalmente come lo si faceva una volta quando i vari Chirac o Mitterrand gestivano delle coabitazioni,
sì,
cioè, le cose possono andare avanti uno o due anni, la Quinta Repubblica Francese lo ha già fatto e credo che ci sarebbe anche una forte pressione su di lui per rimanere al potere, perché in quanto garante di una continuità, come dire, europea e occidentale, sì, se posso metterla così, perché comunque il Presidente della Repubblica ha forti poteri condivisi, ma ne ha soprattutto la politica estera, quindi sia le sue dichiarazioni che probabilmente anche un certo quadro politico internazionale spingeranno Emmanuel Macron a rimanere al suo posto. Certo, saranno anni complicati. Se poi, però, il paradosso è che se poi l'Assemblea Nazionale non riesce ad arrivare al potere, ma c'è necessità di una coalizione larga che non è più il partito del presidente, ma un governo di unione nazionale, sarà comunque una forma di coabitazione che paradossalmente potrebbe essere ancora meno facile da gestire per, certo, Macron, più pur non essendo avversa come lo sarebbe l'Assemblea Nazionale. Comunque per lui insomma, il partito del presidente è finito e si apre un altro ciclo politico. Vediamo, magari ne uscirà fuori, ma non subitissimo. Comunque insomma, i prossimi momenti sono complicati.
Grazie mille al professor Jean-Pierre Darny, Università della Costa Azzurra, ma anche Luis di Roma, dirige il Master in Relazioni Franco-Italiane. Professore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon pomeriggio, grazie.
I messaggi in chiusura al 349-238-6666. Non è che Macron ha indetto le elezioni per far vedere che chi le vince non riuscirà a governare, così Maurizio. In realtà la maggior parte degli analisti dicono: attenzione, lei indette così velocemente e subito dopo il pessimo risultato alle europee per non dar tempo alla destra di organizzare la campagna elettorale. Il professor Darny in effetti ci rispondeva in maniera quasi sarcastica, ma dice: ma quali sono i temi di questa campagna elettorale che è durata pochissimo? Questa forse è una delle scommesse di Emmanuel Macron, staremo a vedere. Per i sondaggi il Rassemblement National va benissimo, sulla vittoria potenziale delle destre Gianni da Verona: come al solito le varie sinistre mondiali, quando le destre sono in procinto di governare, gridano al lupo e mai si domandano perché la gente cambia e vota la destra, magari perché governano malissimo, forse, lo dice in maniera evidentemente sarcastica. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666. Io ho pochi secondi, quelli necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gian Paolo.